Leggevamo il Sole 24 Ore nel corso del fine settimana, non nell'inserto domenicale, ma di spalla c'era un articolo che ha attirato la nostra attenzione. Scoppia la guerra mondiale dei dazi. Dazi che stando agli economisti, avrebbero solo piccoli effetti sulla bilancia commerciale. Ogni tanto vi proponiamo, no, delle pagine economia per capire soprattutto delle parole, delle espressioni che utilizzano i quotidiani economici, ma non solo, per mettere a fuoco alcuni meccanismi che poi finiscono per toccarci, per investirci nella vita di tutti i giorni. E quindi questi dazi, piccoli effetti sulla bilancia commerciale, anzi, dazi che sembrerebbe possano penalizzare le economie europee senza portare alla auspicata riduzione del deficit commerciale. Questo è il quadro, se vogliamo, molto tecnico. Le misure protezionistiche che dovrebbero mettere in sicurezza i produttori europei di fatto finirebbero per punirli. Lo abbiamo chiesto e ogni tanto siamo felici di accoglierlo proprio qui in studio, perché ha questa bella abitudine, non vuole stare al telefono, vuole venire qua. Marzio Minoli, ciao, buongiorno.
Buongiorno, ciao Enrico.
Ben trovato, grazie. Economista aziendale, giornalista economico per la nostra testata giornalistica. Lo scenario per le economie europee si preannuncia difficile dal momento che si rischia di imporre dei dazi alle stesse imprese europee che sono andate a cercare il miglior know-how in paesi come la Cina. Facciamo un passo indietro, tracciamo prima una panoramica della situazione attuale che è stata definita, appunto, lo dicevamo, con questa formula che ci ha colpiti: la guerra mondiale dei dazi, Marzio.
Sì, la guerra mondiale dei dazi è una guerra che sembrerebbe mai finire, no? Nel senso, dobbiamo tornare al 48, quando venne fondato il GATT, quell'accordo mondiale sul commercio, che poi è diventato l'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ecco, un'organizzazione che nelle sue intenzioni voleva evitare queste guerre dei dazi. Purtroppo in questi ultimi anni l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha perso molto del suo peso, grazie, per colpa, diciamo, più che altro anche degli Stati Uniti, che fanno sempre la parte del leone e hanno messo dei paletti, un paletto molto importante. Non è ancora stato eletto un giudice o più di uno alla Corte di Ginevra, che è quella corte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio adibita a risolvere le controversie appunto sui dazi. È una corte che è bloccata attualmente. Si sono trovati dei palliativi ai quali anche la Svizzera ha aderito, però formalmente adesso non esiste una corte che possa dirimere sui dazi.
Le corti internazionali per gli Stati Uniti rappresentano un problema su più fronti. Ora noi la buttiamo sul ridere, ma se ci si pensa, gli Stati Uniti tentano davvero di evitare certe, per loro, paludi, considerate soprattutto gli interessi che possono muovere. Tradotto, proviamo a capire cosa significa vedersi precluso il mercato cinese e gli altri mercati adesso connessi per un'impresa, per un'azienda o per un paese.
Allora, cosa è successo? Il caso Sbelli, il fatto che Unione Europea e Stati Uniti imporranno dei dazi alle macchine elettriche cinesi. Questo intuitivamente potrebbe far bene, diciamo, l'industria automobilistica europea, soprattutto tedesca, molto forte, perché dico va bene, allora venderò più macchine tedesche. Il fatto è però che i cinesi metteranno dei dazi sulle macchine tedesche. Infatti è sintomatico il fatto che quando è uscita questa notizia i titoli delle industrie automobilistiche tedesche alla borsa di Francoforte hanno perso un sacco di soldi, perché il mercato cinese è 1,5 miliardi di persone, con molti hanno una buona capacità di spesa oggi, quindi ecco che le macchine tedesche avevano un bellissimo mercato, di grandissimo mercato potenziale. Questa decisione di applicare i dazi, ci sarà una ritorsione cinese, ecco perché c'è preoccupazione, nel senso, va bene, i cinesi dicono ci mettete i dazi e noi li mettiamo su di voi.
Ovvia risposta, insomma.
Certo.
Non c'è anche un tema legato ai singoli pezzi attraverso i quali noi costruiamo le nostre macchine in Europa, perché la Cina non esporta solo il prodotto finito, ma è anche, tra virgolette, un intermediario, nel senso ciò che costruiamo qui passa spesso attraverso pezzi che arrivano da lì.
L'esempio classico, l'iPhone. L'iPhone è assemblato in Cina. viene molto dalla Cina l'iPhone. Allora, questo dei pezzi, chiamiamoli pezzi di ricambio per essere semplici, è stato il grande tema post-Covid. Il grande tema post-Covid è stato la difficoltà a reperire pezzi di ricambio un po' per tutto, no? Un piccolo aneddoto, io stesso sono rimasto nel mio appartamento senza l'ascensore per un mese perché non avevano i pezzi di ricambio. Quindi sì, c'è questo problema dei pezzi che arrivano dalla Cina che potrebbero anche subire delle variazioni di prezzo. La Cina potrebbe dire adesso ce li pagate il doppio. Ecco perché in questi ultimi anni, mesi, anni, vista l'esperienza Covid, c'è quello che si sta chiamando in termine tecnico reshoring, ovvero riportare in Europa o negli Stati Uniti determinate attività che prima erano in Cina e quindi eravamo troppo dipendenti dalla Cina e ci si è resi conto che essere troppo dipendenti da un paese estero non è positivo. Pensiamo solo all'energia russa.
A proposito di energia, dalla Cina noi importiamo anche praticamente tutto ciò che va a comporre i nostri pannelli solari, per fare solo un esempio.
Esatto, anche qui c'è una grande discussione, nel senso diamo in mano, cioè la transizione energetica, bella, condivisibile naturalmente, e il rovescio della medaglia, che diamo un potere pazzesco alla Cina. Anche qui si sta tentando di produrre questi pannelli. Il problema sono i costi, c'è niente da fare, è molto più semplice di quello che si voglia, è una questione di costi. Se noi avessimo i costi cinesi avremmo risolto il problema, le industrie, noi come cittadini magari avremmo qualche altro problema, però le industrie...
Ciò che noi chiamiamo svolta green, tra l'altro, ma apro una parentesi perché poi torniamo sulla questione di dipendenza, perché hai sollevato una parola molto importante per comprendere quello che sta accadendo. A proposito di pannelli solari, noi li portiamo per fare la svolta green, ma dove li producono e come li producono, questi pannelli sono tutt'altro che carbon free. E questo è un altro aspetto, tra l'altro sollevato in diverse occasioni proprio dal Sole 24 Ore. Allora, dipendenza, perché la prospettiva di dipendere da altri paesi occidentali, e questo potrebbe essere il caso, non è allettante per le economie europee?
Secondo me ci sono due aspetti. Il primo è squisitamente economico. Se tu dipendi da un altro paese per dei componenti, diciamo, fondamentali per alcuni tuoi aspetti della tua economia, tu sarai alla mercé di questo paese, detterà le condizioni. Pensiamo ai microchip, ai semiconduttori. Il mercato ce l'ha Taiwan e Taiwan detta le regole del gioco. Ecco perché Taiwan è molto importante per i paesi occidentali nella crisi cinese. Questo è un primo aspetto, ovvero squisitamente economico. C'è un altro aspetto che è quello della sicurezza nazionale. Ci sono dei prodotti, degli elementi che poi vanno in determinate infrastrutture che servono anche per la sicurezza nazionale. E questo qual è il problema dell'Europa? Parlando di dazi e di prodotti di dipendenza dall'estero, che gli Stati Uniti si muovono come un blocco unico, la Cina si muove come un blocco unico, l'Europa è frammentata in 27 stati, ognuno con le sue esigenze, ognuno con le sue preoccupazioni di sicurezza nazionale. Quindi il dipendere da un paese estero per determinate cose, ecco che ti porta dei problemi anche da questo punto di vista.
Adesso torniamo sugli Stati Uniti. Mentre parlavi mi veniva in mente questo documento di Enrico Letta che è stato rilasciato e richiesto dall'Unione Europea, dove paventa il pericolo di nazionalismi economici in un quadro così chiaro come ce l'ha disegnato: da una parte un blocco unico degli Stati Uniti, dall'altra parte la Cina, in mezzo 27 paesi con i loro nazionalismi economici, o almeno con il rischio dei loro nazionalismi economici, stando ai risultati delle ultime elezioni europee, è un rischio molto importante e presente. Puntare sugli Stati Uniti rappresenta un'alternativa?
Puntare sugli Stati Uniti, neanche troppo, perché gli Stati Uniti non fanno accordi commerciali fondamentalmente. Io mi sono stampato gli accordi commerciali che hanno fatto gli Stati Uniti fino adesso, sono una ventina, non so, col Messico, col Guatemala, con l'Honduras, con la Costa Rica, col Canada, col Bahrain, cioè non con le grandi potenze, perché vogliono fare quello che vogliono, no? Pensiamo solo al 2018, quando Trump impose i dazi sull'acciaio e l'alluminio. Lui cosa disse? Il WTO non te lo permetteva, però lui disse no, un momento, l'acciaio e l'alluminio sono industrie fondamentali per la nostra sicurezza nazionale, in base all'articolo, adesso non mi ricordo più quale, e quindi lui applicò dei dazi non guardando se fosse giusto farlo o meno in base al WTO, però lui applica questi dazi, gli Stati Uniti fanno quello che vogliono richiamando la sicurezza nazionale, quindi mettersi nelle mani degli Stati Uniti, insomma noi siamo nelle mani degli Stati Uniti da 90 anni, no da 90 forse no, ma da 80 anni, però è un mettersi in mano soft, diciamo, ecco, dipendere da loro commercialmente non è facile, perché come abbiamo detto prima, gli Stati Uniti comandano, se decidono una cosa loro la fanno senza guardare in faccia a nessuno, pericoloso.
Un'ultima questione, ma è possibile aggirare questi dazi? Pensiamo ad esempio ai paesi che svolgono un ruolo di connettori tra aree geoeconomiche ostili. In breve, ci puoi spiegare come agiscono questi connettori e che cosa si osserva nel loro export?
Per connettori cosa intendiamo?
Paesi che, attraverso i quali riusciamo a saltare la dipendenza, per esempio, o da Cina o da Stati Uniti.
Qui è difficile.
Penso a Taiwan, forse.
Sì, Taiwan è... E qui si entra nella geopolitica, ovvero io devo andare a sostenere quei paesi, come Taiwan in questo caso, ma ce ne sono anche altri paesi che producono determinate cose, bisogna andare a investire in quei paesi.
Forse l'India.
L'India, però attenzione che l'India ci picchia, l'India sta crescendo, mica male. No, si può fare. C'è un'altra via che però è mal vista, le famose triangolazioni. Per esempio, la Svizzera ha un accordo commerciale con la Cina, l'Europa non ce l'ha. Qual era la preoccupazione? Che le aziende europee passassero attraverso la Svizzera per fare determinate operazioni con la Cina, visto che c'era questo accordo commerciale. Però sono stati chiari in Europa, hanno detto: cara Svizzera, non fare questa cosa, perché sennò ci arrabbiamo. Anche a ragion veduta, secondo me. Comunque sì, questi connettori esistono, devono essere sostenuti, bisogna svilupparli, ma quello che avevo detto prima, il reshoring, ovvero riportarsi in casa determinate produzioni, è una via che è stata intrapresa. Noi consumatori però dobbiamo essere disposti a pagare un paio di franchi in più in determinati prodotti, perché se vogliamo la sicurezza di approvvigionamento e anche di sicurezza nazionale, come ho detto prima, su determinate cose, noi dobbiamo essere disposti a pagare un po' di più le cose. Non c'è un'altra via, perché da noi costa di più produrre.
E poi c'è il caso, ma magari ne parliamo in un'altra occasione, si leggeva sempre sui quotidiani notizie che invece riguardano, come dire, sempre il comparto automobilistico, il caso della Cina che si è messa a produrre alcune cose in Italia. E questa è una forma di reshoring molto particolare, direi. Forse è un modo per saltare i dazi, chi lo sa.
Sì, può essere un modo, una sorta di neocolonialismo anche che sta facendo la Cina, no? Cioè, una volta si andava con le armi, loro vanno con i soldi e con le infrastrutture, come fanno in Africa.
Come fanno in Africa.
E poi gli africani sono anche contenti, beh, meno male qualcuno arriva a costruirci le infrastrutture. Sì, certo, sicuramente è un modo anche quello. Diciamo che una particolarità della Cina che fa arrabbiare tutti è che hanno le aziende sovvenzionate dallo Stato. Cioè io
in termini di concorrenza è un problema.
In 15 anni per le macchine elettriche la Cina ha dato 231 miliardi di dollari all'industria per lo sviluppo. Quello è una cosa che in Europa non si può fare, per esempio, quindi è un elemento di concorrenza che la Cina ha e che noi non abbiamo, ed è uno degli elementi di attrito anche tra Stati Uniti e Cina, dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Una delle accuse è: no, voi smettetela di sovvenzionare le vostre aziende, però difficilmente i cinesi ci sentono.
Allora, ci dobbiamo fermare qui. Beh, il tema di questa intervista e di questo contributo di Marzio Minoli qui sulla nostra rete 2 11.58 era la guerra mondiale dei dazi. Speriamo di ritrovarti presto, soprattutto per la chiarezza con la quale ci aiuti ad entrare in determinate questioni. Grazie mille, è stato un piacere come sempre.
Grazie a voi, sempre volentieri.